Cominciamo con un messaggio da parte di un fratello nuovo che si chiama Andrea.
Andrea,
Lui è un fratello testimone di Geova
testimone di Geova.
che vorrebbe dare un suo commento su chi è Gesù nella loro dottrina dei testimoni. Lui dice che alcune cose gli piace come predichiamo i messaggi che diamo in onda, però ci sono cose che forse noi abbiamo capito male riguardo alle loro dottrine dei testimoni di
Ci
Geova.
sono che non le abbiamo capite bene, la
Sì,
dottrina.
esattamente sul fatto che lui non crede che i testimoni di Geova abbassano l'immagine di Gesù, perché Gesù è molto importante, infatti lui conferma questo fatto. E quindi sì, noi abbiamo incontrato testimoni di Geova che in verità lo abbassavano e dicevano che Gesù non è figlio di Dio, ma è Arcangelo Michele. Quindi dalla nostra esperienza abbiamo visto anche questo succedere, ma forse non tutti la pensano così. Infatti Andrea è uno di quelli che innalza Gesù come Salvatore, come figlio di Dio.
Ma per loro Gesù è un arcangelo.
Per alcuni di loro, sembra che non per tutti.
Ho capito. Beh,
Comunque,
nella mia Bibbia questo non lo vedo, comunque, andiamo avanti.
ascoltiamo questo messaggio in audio di 4 minuti dove Andrea spiega questo punto e poi ha anche un'osservazione che noi dobbiamo rispondere dopo, una domanda, un commento suo.
Allora, prima metti l'audio.
Sì, mettiamo l'audio e
Ok,
poi rispondiamo.
andiamo.
Buongiorno a tutti, innanzitutto a Giuseppe e tutto lo staff di Radio Blast. Vi mando questo messaggio dall'Italia e anche se non ci conosciamo, vi mando un forte abbraccio cristiano. Sono un ex cattolico molto, diciamo, all'acqua di rose, che ha trovato, dopo varie vicissitudini, fede e conforto nella Bibbia e ha trovato, a mio parere, nella dottrina dei testimoni di Geova, la religione più vicina alla verità biblica. Non sono un assiduo della vostra radio, ma ho sentito qualche spezzone su YouTube. Innanzitutto vi dico che non vi scrivo per contendere, non è da cristiano, ma visto il vostro amore per la verità, vorrei con rispetto poter approfondire e ragionare con voi, con le scritture, se Gesù è o no Dio onnipotente. Che i testimoni di Geova abbassino Gesù è solo un'impressione. Io, come tutti i miei fratelli, so che Dio lo ha innalzato a una posizione superiore a tutti, Filippesi 2:9-10, e gli ha dato ogni autorità. Matteo 28:18, lo ha messo a capo del suo regno e non è più un bimbo in fasce, ma un re su un cavallo bianco, Rivelazione 19:11. Tutti quelli che si ritengono cristiani devono quindi imitare il suo esempio, Giovanni 13:15. Ecco, adesso vorrei partire col prendere diversi versetti che a mio avviso indicano che Gesù è il figlio, ma non è il padre. Allora, innanzitutto Colossesi 1:15 dice che Gesù è il primogenito della creazione, che significa, a mio avviso, che è il primo ad essere stato creato dal Padre. In Giovanni 3:16 si parla dell'unigenito figlio ad indicare che è stato creato direttamente dal Padre la prima creatura. Poi Gesù, come viene detto in Colossesi 1:16, insieme al Padre ha creato ogni altra cosa visibile e invisibile. Gesù è morto per i nostri peccati. Grazie al suo sacrificio, chi ha fede nel suo sangue ha il perdono dei peccati. Però Gesù non si è mai paragonato al Padre, ma come si dice in Giovanni 6:38 e 14:28, dava al Padre una posizione di superiorità. E molte persone prendono a sostegno del fatto che Gesù sia Dio Giovanni 1:1, perché ci sono diverse traduzioni. Alcune, come la nostra, dice era un Dio e tante altre dicono era Dio. Però io vorrei farvi una domanda. Innanzitutto ve la leggo come è in tante Bibbie. In principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. La parola sappiamo tutti che è Gesù. Adesso vi chiedo, ma se la parola, cioè Gesù, era con Dio, come fa a essere Dio stesso? Se era con Dio, si parla quindi di due persone separate, di due personalità. Oppure tanti prendono Giovanni 10:30, io e il Padre siamo uno, e sembrerebbe confermare questa cosa, che Gesù e Dio sono una solida persona. Però se andiamo avanti nella Bibbia, Giovanni 17:22 ci dice che è un'unità di intenti, perché anche gli apostoli dovevano essere uno fra di loro. Ma uniti nel dire la stessa cosa, nel fare le stesse cose. Comunque, e vi lascio con l'ultima scrittura che secondo me veramente chiarisce questa cosa, la superiorità del Padre. Con 1 Corinti 15:27 ve la leggo. Dice: Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma quando viene detto che ogni cosa gli è stata sottoposta, chiaramente è escluso colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso si sottoporrà a colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Vi ringrazio molto di poter allargare, diciamo, di poter ragionare su questo argomento che è molto bello, come tutte le cose scritte nella Bibbia. Grazie, vi saluto, un saluto, un bacio, un abbraccio.
Grazie Andrea, tante benedizioni anche a te. Interessante questo soggetto. Fratello Giuseppe, cosa rispondi tu? Andrea ha citato delle scritture per mostrare che Gesù è il Figlio, ma non è il Padre, e il Padre è superiore a Gesù.
Sì, innanzitutto io voglio benedire questo fratello e anzi su molti versi io ammiro il testimone di Geova, perché possono insegnare ai cattolici, agli evangelici, ai protestanti come si evangelizza. Non tanto magari il modo, che loro sono un po' litigiosi a volte, ma la loro assiduità, la loro fedeltà. Se l'1% dei cristiani mondiali, evangelici o cattolici che vuoi, evangelizzassero quanti testimoni di Geova, il mondo non avrebbe problemi col diavolo, sarebbe già vinto. Siccome invece la Chiesa oggi a stragrande maggioranza sono un branco di lazzaroni cronici, capite? Allora sono lì a grattarsi lo stomaco nelle panche di Chiesa, e i testimoni di Geova, nonostante non siamo d'accordo su certe dottrine, capito, gli fanno mangiare la polvere, capito? Sono avanti a anni luce nell'evangelizzazione. I cristiani normali, delle chiese normali, diciamo, e sono una vergogna, un obbrobrio. Si vergognano di annunziare Gesù, si vergognano di parlare di Gesù, si vergognano di dare la salvezza ai perduti, si vergognano di andare dai drogati, dalla prostituzione, nei bar dove bestemmiano. Insomma, la stragrande maggioranza delle chiese sono una vergogna, d'accordo? È un testimone di Geova. Su quel punto posso insegnargli dall'A alla Z. Per questo che sono una delle chiese insieme a mormoni che crescono più velocemente di tutti quanti. Solo per questo punto, perché loro evangelizzano. Ora, possiamo discutere sulla dottrina, d'accordo, ma dovremmo toglierci il cappello e onorarli per come mormoni e testimoni di Geova credono nell'evangelizzare. D'accordo?
Sì.
Ok, chiusa parentesi. Sì. Adesso se dobbiamo andare a entrare nel campo dottrinale, allora dovremmo un pochettino...
E trovare cosa dice la Bibbia, qual è la verità. È quello
allora
che ci interessa.
Vabbè, io di solito evito di fare liti, perché tanto qui, quando due litigano, gli unici che ascoltano sono i vicini, non è che si convince nessuno. Ognuno rimane sulle sue e ciao. Però per amore delle pecorelle che ci seguono e per amore di questo fratello che ci ha scritto tanto educatamente, Dio ti benedica Andrea, sei un esempio di amore, grazie per la tua educazione e gentilezza. Grazie a Gesù. Va bene, cercherò di rispondere nel mio piccolo. Non è che io sono il signor sapiente, sapientello che so tutto. No, io ho imparato da tutti, va bene. E poi alla fine giorno Gesù mi ha detto: senti, vai avanti, d'ora in avanti la guida sono solo io. Da quel giorno lì Gesù ha avuto un'unzione superiore di prima. Adesso non sono arrivato a niente, sono sempre tra i più piccoli messaggeri di oggi, sono tra i più piccoli, e quindi non credo di essere chissà che. Quello che vedete che la nostra Chiesa fa, eccetera, qual è Gesù? Va bene, allora, cos'è la prima cosa che...
E la domanda principale è Gesù?
Vabbè, prima di tutto fammi dire una cosa, sì. E poi ti do il microfono.
Okay.
Cioè,
Tessimo
di Gio dicono che Gesù non sarebbe il Padre. Andiamo lì?
Sì, sì.
Okay.
E quello è il punto, che Gesù sì è figlio di Dio, è salvatore, e senza di lui non possiamo andare al Padre. Però non è il Padre, non è uguale a Dio, non è Dio. E il Padre è superiore.
E c'hanno ragione. Cioè, io so che ci sono cristiani evangelici che ci sono, ho avuto delle sbattimento di testa con americani, che è arrivato uno dall'America, che continuava a dire: guarda che la mia chiesa in America, dico che Gesù e Dio sono esattamente lo stesso. E io dicevo: no, il Padre è superiore. Mm-hmm. Va bene anche. E anche Gesù ha detto: il Padre è più grande di me.
Sì.
Insomma, alla fine questo si è anche convinto. È raro che riesce a vincere la discussione. In questo caso si è convinto: il Padre è superiore. Ha cambiato la dottrina.
Sì, ma ci sono
ragione che il Padre è superiore.
Ci sono quelli cristiani che dicono che Gesù e il Padre sono la stessa persona.
No, la stessa persona sì, ma non lo stesso. L'autorità è il Padre. Capito?
Allora sono due persone.
Sono due persone.
Non sono la stessa persona.
No, tangibilmente sono due persone, spiritualmente sono una.
Quindi fisicamente sono due, uno è il Padre e l'altro è il Figlio.
Non sono mai, la Trinità, questa parola è stata inventata alle religioni, Trinità non esiste nella Bibbia, è una sparata che sono venuti fuori per far inciampare, offendere i musulmani e tanti altri. Mm-hmm. Questo, dimenticatevi questa parola, che non c'è nella Bibbia. Quando evangelizzate i musulmani che sono tutti inciampati, cosa noi? Voi pregate a tre dei? Hanno ragione i musulmani, non ci sono tre dei nella Bibbia.
Ma quando Gesù dice in Matteo 28: andate e battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, quella non è una Trinità?
No, è una persona.
Ah, sono uno?
È una persona, mm-hmm. Capito? Gesù ha detto che il Padre è superiore, è logico. Il Vangelo di Giovanni dice: Padre è più grande di me, e per questo non ci piove. Il Padre superiore, infatti, guarda, qui voglio mandare a Isaia 9 per cortesia,
sì.
Isaia 9:6, perché qui voglio rispondere alla domanda che Gesù non è il Padre. E beh, questo è sbagliato,
mm-hmm.
È giusto e sbagliato, tangibilmente nel corpo tangibile, hai capito? E allora Gesù non è il Padre, ma spiritualmente Gesù è il Padre, perché è uno spirito, no? Cioè non c'è competizione in cielo, i due dei che litigano, capito? Non c'è, magari non litigano, però, come ha detto Gesù, se io non vado via, Spirito Santo non può venire. Non è che Spirito Santo è un altro Dio, era sempre Lui, no? Quindi Spirito Santo Gesù non poteva venire nella forma di Spirito Santo se prima non andava via nella forma corporea. Ok, allora andiamo, ce l'hai Isaia 9:6?
Sì, la leggo nella Bibbia del Nuovo Mondo.
Dal Nuovo Mondo, ah sì, la Bibbia testimonio di Geo. Quindi attenzione,
sì,
stiamo leggendo questa scrittura, la leggiamo come la leggono i testimoni di Geo. Qui mostreremo, signore della giuria, dimostreremo che i testimoni di Geo non interpretano bene neanche la loro stessa Bibbia. Leggiamo
Isaia 9, verso 6: poiché ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio, e il dominio principesco sarà sulle sue spalle. E sarà chiamato col nome di Consigliere Meraviglioso, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace.
Sarà chiamato come?
Sarà chiamato col nome di Consigliere Meraviglioso, Dio Potente, Padre Eterno.
Ma hai detto Padre?
Padre Eterno.
Ma di chi sta parlando qui?
Del fanciullo che ci è stato dato.
Quando dice un bambino ci è nato, non è che sta parlando di Dio, perché Dio è in cielo, no? Non è Dio che è venuto a nascere, è Gesù che è venuto a nascere,
mm-hmm.
Va bene? E sarà chiamato Padre Eterno, Principe della Pace. Quindi
sì,
questa
allora,
è nella Bibbia del Signore di Geo. Allora loro ci girano intorno come vogliono, che l'applicano a Israele questa storia.
Sì, loro dicono, abbiamo incontrato noi testimoni di Geova che dicono che questo bambino che è nato è Israele.
Sì, però i testimoni di Geova dovranno dimostrare su cosa basano questa interpretazione. Te lo dico io, su niente.
Israele è chiamato Padre Eterno e Dio Meraviglioso.
E
non ha senso, no?
Capito? Magari l'applicheranno al padre Abramo, però puoi applicare al padre di mia nonna, però non c'è scritto nella Bibbia. Va bene, quindi se tu interpreti la Bibbia con interpretazioni basate sulla nostra zucca carnale, non su scritture, non dobbiamo neanche rispondere a queste interpretazioni, mm-hmm. Perché mica dobbiamo dimostrare che uno ha torto. E sono loro che devono dimostrare che hanno ragione. Va bene?
Allora, cosa significa che Gesù è il Padre Eterno?
Gesù, sì, il Figlio è anche il Padre. Ma come? Tangibilmente, corporeamente o spiritualmente? Attenzione, qui casca l'asino. Cioè, il Gesù nato nella carne a Betlemme poteva essere il padre
eh no.
E non il figlio?
Eh no, è il figlio.
Può essere una trinità che adesso il figlio, adesso il padre, non si capisce bene?
No, no,
ogni
no.
10 minuti cambiano turno?
No.
No, questa trinità non c'è nella Bibbia. È un'invenzione. Questi tre sono uno, sì. Le tre manifestazioni di Dio sono uno, ma non sono mai tre separati, sono sempre uno, uniti. Attenzione! Nello spirito, non nella carne. Quando dice tre sono uno, non dice mai questi tre nella carne sono uno nella carne.
Mm-hmm.
Ma dice queste tre manifestazioni di Dio in questo mondo, non lo Spirito Santo, lo Spirito Santo nella carne non l'ha visto mai nessuno.
Mm-hmm.
Quindi è inutile stare qua a pontificare lo Spirito Santo. Tu non capisci niente del corpo dello Spirito Santo, che la Bibbia non ne parla. E allora stiamo zitti, per cortesia. Va bene, però il padre e il figlio, va bene, sono due persone in cielo, va bene.
Mm-hmm.
E Ezechiele lo ha visto, Ezechiele capitolo 1 e Isaia capitolo 6, va bene, hanno visto Dio sul trono. Ok, cos'è Ezechiele 1, capitolo 1 o capitolo 2, credo. Cioè, vede Dio sul trono, quindi un Dio materiale, materiale tangibile, eccetera, però a livello celeste,
mm-hmm.
Okay? Non a livello carnale umano. Quindi Dio ha un corpo. E Ezechiele dice assomigliava a un uomo. Perché? Perché Dio a cosa assomiglia? Dio assomiglia a te e a me. Perché c'ha due mani con 10 dita, c'ha due piedi, c'ha una testa, due orecchie, un naso. Dio è così. Perché? Perché siamo c'è scrittura, fate Giuseppe, certo c'è scrittura. Siamo stati fatti
secondo
a sua immagine, e somiglianza.
Sì.
Quindi assomigliamo a Dio. E se vede il nostro corpo, non c'è niente di più perfetto di questo corpo. Ci siamo
sì,
fino a qui?
Sì, anche una conferma di questo è Stefano, quando viene lapidato in Atti capitolo 7,
mm-hmm.
vede i cieli aperti, vede Dio e alla destra di Dio il figlio.
Ecco.
Vede due persone diverse.
Sì.
Il padre e il figlio.
Sì, e queste due persone hanno uno spirito, che si chiama lo Spirito Santo,
sì.
E questo figlio e lo spirito provengono dal padre. Capito? Gesù proviene dal padre attraverso Maria, quindi il corpo fisico di Maria, il corpo fisico di figlio attraverso Maria.
Sì.
Ma lo spirito sul Giordano veniva da Dio, quindi in quello era uno col padre.
Sono uno nello spirito, in intenti, in scopi, in tutto, uno.
Uno nello spirito. Il corpo che Gesù ricevuto da Maria non era perfetto, divino, immortale. No, non era immortale, ma mortale perché morto.
Mm-hmm.
Non era perfetto perché sennò poteva morire. Infatti quando ha dato Gesù al giovane ricco perché mi chiami buono, non sono buono, si riferiva alla sua carne. Perché? Perché la carne è mortale.
Sì.
Era uomo-uomo.
Sì,
era
sì,
vero
sì.
Uomo e vero Dio. Quindi il vero Spirito di Dio dentro il vero corpo dell'uomo. Se non era vero uomo mortale, non poteva morire per noi. Che Dio non muore. Ci siamo?
Sì, sì.
Bene, guarda, vuoi saltare Isaia 7?
Sì.
Ecco, Isaia ci parla del bambino. Isaia 7, 14.
Isaia 7, 14. Stesso bambino di Isaia 9, 6.
Sì. Sì, sì.
Isaia 7, 14.
Sì.
Ecco, la fanciulla stessa effettivamente rimarrà incinta e partorirà un figlio e certamente gli metterà nome Emanuele.
Che stai leggendo la Bibbia, Testimoni di Geova.
Sì.
Ecco, allora, cosa vuol dire Emanuele? Dio con noi.
Ah.
Emanuele vuol dire Dio con noi, perché Emanuele, El è il nome di Dio, El. Emanuele con noi.
Mm-hmm.
Quindi con noi El, con noi Dio. Dio con noi lo chiameranno Emanuele.
Mm-hmm.
Gesù ha un sacco di nomi. Il potente, il grandioso, il salvatore, anche Emanuele. Ma ci siamo?
Sì.
Ecco, allora...
Quindi Emanuele è Dio.
È Dio. Cosa vuol dire questo? Sì, perché Emanuele vuol dire Dio.
Mm-hmm.
Vuol dire Dio con noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando Gesù è venuto, attenzione, Dio è venuto a stare con noi. Infatti nel nostro cuore. La parola Emanuele significa Dio è venuto con noi, non è venuto un altro Dio, un angelo, un arcangelo, Michele, eccetera, no.
Mm-hmm.
Emanuele non vuol dire l'arcangelo con noi, D'accordo?
Sì, sì.
Non vuol dire un altro Dio con noi, no! Vuol dire Dio, Dio, con noi. Quindi lo stesso nome di Gesù vuol dire Dio con noi, quindi non è un uomo, non è, è Dio.
Amen.
Infatti quando tu ricevi Gesù nel tuo cuore diventi l'arca che trasportavano nel Vecchio Testamento in spalla, adesso sei tu l'arca, il tuo corpo, e dentro l'arca c'è lo Spirito di Dio, cioè Dio con l'arca. Adesso invece Dio si è spostato in una nuova arca, il tuo corpo, che viene trasportato non sulle spalle dei Leviti, ma sui tuoi piedi. I tuoi piedi sono adesso i Leviti che trasportano l'arca dove dentro c'è lo Spirito Santo che sarebbe nel tuo cuore e nella tua anima. Quindi Dio con noi, è Dio, quindi Dio, Dio, Dio con noi.
Sì.
Non è un altro Dio, è Dio.
Sì, sì.
L'ho ripetuto abbastanza?
Sì, 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 sì.
Ci è entrato nella nostra
zucchetta.
E poi questo
mostra anche che Isaia, quando parla del fanciullo, si riferisce a Gesù, non a Israele.
E si riferisce a entrambi, Dio e figlio, ma qui vediamo che il figlio si chiama anche padre.
Mm-hmm.
Per questo che a volte ho ricevuto delle profezie, è Gesù che parla, e Gesù dice io sono Gesù, qui c'è il mio amore, e poi dice amati figli, e com'è? Il figlio dice amati figli, sì, perché è lo stesso spirito, amati figli. E poi quante volte abbiamo ricevuto profezie che Dio dice amati figli, io sono Gesù, vi amo. E venite a me, io sono il vostro padre.
Mm-hmm.
E dice, ma come? Profezia di Gesù, il figlio, adesso è diventato il padre, è lo stesso spirito.
Sì.
Ebrei 1, 2 all'8. Nel nome di Gesù Cristo, andiamo. Forza ragazzi, che oggi è una bella giornata per proclamare la parola, per adorare Gesù, per benedire il Signore. Vai!
Ebrei 1, 2 all'8. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi.
Hai capito? Gesù ha creato, mica c'è solo un mondo, mica c'è solo questa terracqua, terra, acque, qui questo pianeta. Ci sono altri mondi, altri pianeti. Giove, Urano, Mercurio, ci sono altri sistemi solari, c'è tutta la galassia, ci sono altre galassie, e poi ci sono mondi spirituali che nessun binocolo di Galileo può vedere nello spirito, mondi che non conosciamo. Non vedo l'ora di andare in cielo a farmi un giretto.
Verso 3. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi.
Alleluia! Alleluia! Non vediamo un trono per lo Spirito Santo, come mai?
È perché è uno spirito.
Dove è seduto lo spirito?
Non è fisicamente presente.
E lo spirito è dentro Dio, è dentro Gesù.
Mm-hmm.
Avrà il suo trono, perché no? Ne avrà tutti quelli che vuole, però nella Bibbia non lo vediamo questo. Ci sarà, lo vedremo. Dov'è lo Spirito Santo? È dentro di loro.
Mm-hmm.
Ci siamo. Stefano appunto vedeva il padre e il figlio.
Sì.
E lo Spirito dov'è? E lo Spirito è dentro di loro.
Sì, sì, sì.
È la stessa persona, no? Andiamo avanti.
Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato» e anche «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice «Tutti gli angeli di Dio lo adorino».
Quindi tutti gli angeli, compresi gli arcangeli, no? Quindi non è uno come Michele, non è l'arcangelo. Questo qui è un'altra cosa, un altro livello, è Dio. Va bene, è come quando Faraone ha dato a Giuseppe, qui c'è il mio anello, fai quello che ti pare in Egitto, ciao. Cioè Dio gli ha dato il suo anello al figlio, gli ha detto qui c'è il mio anello che si chiama lo Spirito Santo, il mio stesso Spirito. C'hai tutto il potere, in cielo, in terra, dappertutto.
Mm-hmm.
E tutti gli angeli lo adorino. Ti pare che Dio dice adorate un angelo,
no.
adorate un arcangelo quando ha detto non avrò altri dei davanti a me? Come fa il testimone di Geova, la loro Bibbia, che dice Giovanni 1:1, principio era la parola era con Dio e la parola era un Dio, un altro Dio. Ma scusa, possibile che Dio dice adorate un altro Dio?
No.
Non ha senso.
No, è proibito nella Bibbia.
E allora i fratelli, amici, testimoni di Geova che hanno la Bibbia del testimone di Geova, prendete una penna.
È lo stesso Dio.
Una penna, clic clic e scrivete. scancellate dove dice un Dio, il un, cancellatelo, un po' di bianchetto, lo sbiancato, e dice la parola è, e la parola è Dio.
È lo stesso Dio.
È lo stesso Dio, se no Dio non gli direbbe adoratelo, se no sarebbe blasfemia, contraddizione, sì. Non avrò altre idee davanti a me, gli dice vai ad adorare un arcangelo.
No.
Amici testimoni di Geova, per cortesia cerchiamo di avanti.
Verso 7. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del figlio dice, il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia.
Ecco, vedi, com'è che dice il testimone di Geova, il tuo trono?
Verso 8. 1:8. Ma riguardo al figlio, Dio è il tuo trono per i secoli dei secoli.
Vedi, hanno cambiato tutto. Vedi, loro hanno, sì. hanno cambiato, le hanno imbroccolato qua. Mm-hmm, mm-hmm. E no, caro. Cioè che loro si giocano sempre sulle virgole del greco. Capito? Il greco, qui c'è una virgola, non c'è la virgola. E cioè praticamente ogni volta che discuti con loro ti mandano a studiare il greco. Ti mm-hmm. prendono per ignorante. Ma è possibile che tutte le Bibbie del mondo l'hanno tradotta male, solamente loro sono così intelligenti? Andiamo avanti. Quindi la mia Bibbia dice, parlando del figlio, dice, il tuo trono, o Dio, infatti in Giovanni 10 parla di quello, che si fa uguale al padre. Andiamo avanti.
Sì, che ci sono altre dimostrazioni scritturali. Andiamo ad altre scritture.
Vedi, questi qua hanno cambiato la Bibbia praticamente. Quindi per questo che a me non mi piace litigare del Signore di Geova, perché alla fine della storia c'è una Bibbia diversa.
Però tante cose non hanno cambiato, come Isaia 9:6. E rimane, Gesù è Padre Eterno, dice.
E quindi se dice Gesù è il Padre Eterno, va bene, vuol dire che Gesù è lo stesso di Dio. Mm-hmm. E quindi qui non c'è nessuna differenza, il tuo trono o Dio, va bene, andiamo avanti.
Sì.
Finito lì?
Sì, hai okay. detto di leggere Giovanni 10?
Beh, sì, leggi Giovanni 10, vai magari salta al verso 30.
Giovanni 10:30. Io e il Padre siamo uno. Nella loro Bibbia.
La loro Bibbia?
Sì.
Buonanotte. E allora come fanno questi qua? Si contraddicono in continuazione. Quindi la loro Bibbia dice io e il Padre?
Siamo uno.
E allora? E allora questa storia? Cioè praticamente quelli con la chiave inglese, Grimaldello, hanno scardinato tutte le scritture spostate e avete fatto uno sbaglio. Io vi consiglio, guarda, vi consiglio la Bibbia Nuova Diodati. È un'ottima Bibbia tradotta da Giovanni Diodati con l'uomo di Dio. Vi consiglio quella Bibbia, è una Bibbia ottima, la Nuova Diodati, mm-hmm. va bene, parallelo della King James inglese, che ha esattamente lo stesso significato. Tutte le Bibbie italiane, la Luzzi, eccetera, la Luzzi, sono tutte basate sulla Diodati, va bene, un miracolo divino queste Diodati. Bene, gloria a Dio. Quindi Gesù dice io e il Padre siamo uno, quindi non c'è traccia di Trinità nella Bibbia.
Sì.
Quindi questa è una parola inventata dalla religione. Va bene? Quindi Dio il Padre, Gesù il Figlio sono la stessa persona. Perché? Perché sono uno. Ma attenzione, questa unità, come ho detto, non è nella carne, ma è nello spirito. Il Padre e il Figlio non sono la stessa persona nel corpo, nella carne e nelle ossa. Vai in Luca 24, per favore. Cioè, sì. Nella carne e nelle ossa, va bene, come Gesù aveva dopo la resurrezione, non è uno col Padre nella carne e nelle ossa.
Sì.
Sai che nel regno di Dio c'è carne e ossa? Però sono carne e ossa celestiali, lo sai? Leggilo lì, c'è Luca 24, vai al 39. Gesù dopo la resurrezione appare, cosa dice?
Luca 24, 39.
Sì, cosa dice?
Vedete le mie mani e i miei piedi, che sono proprio io. Toccatemi e vedete, perché uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io ho.
Gesù sta dicendo, dopo la resurrezione, guardate, c'ho carne e ossa. Dopo la resurrezione c'è ancora di carne e ossa, no di sangue, che dice il Vecchio Testamento, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, mm-hmm. dice anche in Ebrei. E infatti Gesù non aveva carne, ossa e sangue, ma aveva carne, ossa e?
Spirito.
Spirito! Alleluia!
Amen.
Oh, nelle vene gli scorre lo Spirito Santo. Siete pronti, fratelli? In cielo.
Oh, quando?
Fratelli, testimoni di Geova. In cielo non dovete preoccuparvi per trasfusioni di sangue a voi che non ci credete. perché nelle vene scorrerà lo Spirito
Amen.
Santo.
Amen.
Allora, qui cosa abbiamo appurato qui? Una cosa importantissima. Abbiamo visto che Cristo, dopo la resurrezione, ha un corpo tangibile. Non è che il regno di Dio è così diverso da questo, eh? Cioè, il regno di Dio, ci sono montagne con la neve, ci sono prati con l'erba, i fiori, gente che è morta, che è andata su, è tornata e ci ha detto, guarda, il regno di Dio, è bellissimo, i fiori cantano. Tu mangi, puoi mangiare la frutta e quando butti il torso, appena tocca a terra, svanisce. Hanno testimoniato quelli che ci sono andati.
Bello.
Ok. E quindi non è che devi credere a tutto quello che dicono, che alcune cose sono fandonie, però le cose che hanno per me hanno senso. Allora, questi corpi tangibili, parlavamo di dopo la resurrezione, di carne e di ossa, sono certamente di natura cosa? Che natura, c'è natura celestiale. Quindi la Bibbia non dice, che non parla di una trinità materiale, va bene? Però nello spirito le tre persone sono uno, va bene? Cioè quello che è uno nello Spirito Santo no, non è uno nella tangibilità. Quindi Dio e Gesù nello Spirito Santo sono due persone diverse fisicamente, però sono una nello Spirito. È il battesimo dello Spirito Santo che Gesù ha ricevuto sul Giordano, che è sceso a forma di colomba. Va bene? Era Dio che scendeva a dargli l'unzione dello Spirito Santo. Va bene? Ed ecco che Gesù lì diventa il Cristo completo, ma c'è la completezza.
Sì, domanda. Abbiamo dimostrato che Gesù e Dio sono due persone diverse fisicamente, ma uno nello spirito. Allora, come possiamo dimostrare che Gesù è Dio, non un altro Dio, ma Dio, Dio stesso?
Ma guarda, in Galati dice che Dio ci dà lo spirito del figlio, non il suo. Allora, perché ci deve dare quello del figlio e non il suo? Perché è lo stesso. Ma ti pare che Dio ci fa possedere uno spirito che non è il suo? In Galati dice che riceviamo lo spirito di Cristo. Non dice lo spirito di Dio, spirito di Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire che è lo stesso.
È lo stesso?
Ma Dio ci può dare uno spirito diverso dal suo?
Eh no, 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 no,
Ma stiamo scherzando?
sarebbe
Tutta la
sbagliato.
Bibbia dice che abbiamo lo spirito di Dio.
Sì.
E vai, ce l'hai, verso 6 devi andare.
Galati 6, capitolo?
No, Galati 4,
Ah,
verso 6. Per
sì, Galati 4, verso 6.
favore, cosa legge
Dal
la
Nuovo Mondo leggo.
nuova Testimonianza di Geova?
Ora, poiché voi siete figli, Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del figlio suo che grida: Abba, Padre.
Io so perché gliel'ho letto questa scrittura del Testimonianza di Geova ed era la stessa. Ha detto, meno male che non avete cambiato tutto. Quindi possiamo ancora ragionare un po'. Quindi vedi, questi qua, quando hanno cominciato a sminuire Gesù, hanno fatto uno sbaglio. Si sono messi a combattere contro Gesù e non puoi vincerli. Per questo quando litighi, spero che non lo fai, che testo di Geo, mormonico, capisci così, cioè evitare di litigare su tante cose, anche con i musulmani, evitare di litigare su sciocchezze. Maometto, Gesù, lascia perdere, lascia perdere. Quelli li fai solo, li provochi e si arrabbiano. E invece cosa devi fare? Devi innalzare Gesù. Cioè falli lottare con il Signore in amore e nello spirito. E lì perdono tutti. Va bene? È lì che Karl Marx e tutti i politici e gli atei e i satanisti cosa fanno? Qual è il trucco che vincono sempre alla Chiesa? Qual è? Harris, come si chiama quello?
Sam Harris.
Sam Harris, il grande ateo che è lì che riprende a pesci in faccia ai cristiani, eccetera. Quella gente, com'è che vincono di solito contro i cristiani? Qual è il loro trucco? Angela,
No,
il
no,
loro
non lo
trucco è
so.
che loro usano la Chiesa, Israele, Vecchio Testamento, la Chiesa Nuovo Testamento, cioè non tanto il Nuovo Testamento, ma la Chiesa di oggi. Capito? Fanno vedere tutta l'immondizia delle chiese e dicono quindi non c'è Dio. E i poveri cristiani, poveracci, che sono lì a litigare con loro, non capiscono il trucco. Non devono, non dovete mai difendere la Chiesa. Solo Gesù Cristo.
Amen.
Dal momento che difende il cattolicesimo e quello là, quello là col pennellino, l'acqua santa alla finestra, quando difende la Santissima Chiesa Evangelica, si è cascato nella fossa dei Somarelli. Il diavolo ti ha adescato a difendere la Chiesa e perdi che la Chiesa non vale niente. C'è solo Gesù di buono. E allora forza con Gesù, su con il Gesù, su con l'amore di Gesù, su con amare il prossimo come te stesso, avanti con amare tutti, avanti con amare i nemici, avanti con la pace di Gesù. Amen. Insomma, se vuoi vincere, devi andare come in mano c'è una spada e fai tac 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 tac, così, capito? Sì. E devi fare Gesù, 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 Gesù. Io ho avuto gente che mi ha detto: ma la vuoi smettere con la Bibbia? Voglio parlare con te, non con la Bibbia. Ah sì, che bravo, che furbo, che intelligente che sei, così io perdo la discussione, così non capisco più niente. È come se facciamo una discussione di matematica e mi dici: ho capito, ho capito, ma voglio parlare con te, non usare la matematica, voglio parlare con te. Grazie, io sono un asino, che posso fare io? Quindi te dolcemente, senza essere troppo obnoxious, come si dice in italiano, non lo so, senza essere troppo impossibile, forse si traduce così, ecco, senza essere troppo, dice dolcemente, torni da Gesù. Capisci?
Sì, 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 sì.
Capito? Non è che devi citare riferimenti autonomi alle vite, no, ma però devi dire la verità. Ci siamo?
Sì, amen. Amen.
Su con Gesù, forza con Gesù, avanti con il Signore. Quindi Galati 4,6, abbiamo lo Spirito di Cristo, non dice lo Spirito del Padre, ma di Figlio. Perché? Perché è lo stesso. Qui quando Paolo ha scritto questo, supponeva che tutti capivano che era lo stesso. E se indaghi un po', è lo stesso. Quindi guarda, andiamo a Romani 8, che c'è una bella scrittura.
Sì.
Va bene? Sul fatto che è lo stesso Spirito di Dio. Romani 8, verso 9.
Romani 8, verso 9.
Vedo che ti sei messo in mano la Bibbia, testimone di Geova.
Sì, sì. Comunque, voi non siete in armonia con la carne, ma con lo Spirito, se lo Spirito di Dio dimora veramente in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, questi non appartiene a lui. Quindi parla dello Spirito di Dio, di dimorare in noi, e se non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui. È lo stesso
Spirito. Non appartiene a Gesù, non appartiene a Dio.
È lo stesso.
Quindi sta dicendo che se non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Dio. E allora come fa a essere un Dio diverso?
No,
è lo stesso Spirito, sono uno nello Spirito. Mai, mai uno nella carne, nelle ossa, né niente. Dimmi.
Allora, sono due persone fisicamente, sono uno nello spirito, ma nello stesso tempo non sono uguali. Il Padre è superiore, giusto?
Giusto. Giusto.
Il Figlio non è uguale a Dio.
Sì, è giusto, perché la Bibbia mostra chiaramente che lo Spirito del Figlio è lo stesso del Padre. Il Padre è certo superiore al Figlio. Ciò nonostante, il Figlio è uguale al Padre nel senso, nello Spirito Santo, nella divinità.
Oh,
che io nella mia casa avevo gli stessi diritti di mio padre, la casa di mio padre era la mia casa, il suo cibo era il mio cibo, i suoi diritti erano i miei diritti, però il padre era il capo della casa.
Allora, di nuovo, fisicamente il padre e il figlio sono due persone diverse e sì. Il figlio è inferiore al padre.
Certo.
Però nello spirito sono una sola persona.
Certo.
Uno solo spirito e sono uguali. Il figlio nello spirito non è inferiore al padre.
Non è inferiore al padre a livello di potere, di potenza, perché il padre gli ha dato il potere.
Ah, ok. Okay,
e come io e mia moglie siamo uno nella carne, non è che lei c'ha... Io sono il capo della famiglia, almeno cerco quando ci riesco, perché sai, si dice che il marito è la testa della famiglia, ma bisogna vedere chi ha il collo. La moglie poi il collo, però.
Che
comunque,
gira la testa
ufficialmente,
come vuole.
Ufficialmente io sono il capo famiglia. Quindi.
Ah, ok.
Qua comando io quando lei mi permette, capito? Quindi è così. Però quindi ufficialmente sono il capo, va bene. E però non è che lei ha meno diritti di me. Lei può andare in giro per la casa e dire ai bambini cosa fare, organizzare come gli pare, come gli piace. Perché?
Okay.
Perché gli ho dato fiducia. Io posso partire per giorni, settimane, mesi e l'ho fatto. E lei è andata avanti con la casa tranquilla. La casa è andata avanti benissimo.
Dimmi. Ci servono scritture. Dove nella Bibbia dice che nello spirito il figlio è uguale a Dio?
Ok, vabbè. Filippesi. Vai Filippesi 2. Allora, Filippesi 2, 5.
Aspetta, devo aprire in nel nuovo mondo.
Ah, vai nel proprio soggio, vai a nuovo mondo, vai.
Filippesi 2:5.
Vai, Filippesi 2:5.
Mantenete in voi questa attitudine mentale che fu anche in Cristo Gesù, il quale, benché esistesse nella forma di Dio, non prese in considerazione una rapina, cioè che dovesse essere uguale a Dio.
Sì, quindi il testimone di Geova non ho capito quale... Dio si contraddica in contraddizione. Questa, hai letto la Bibbia del testimone di Geova?
Sì, che Gesù è uguale a Dio.
E allora cosa continua a scocciarmi questa storia che è inferiore? Cioè, perché vedi, loro non potevano cambiare tutto. Con il grimaldello hanno aggiustato un po' di qui, un po' di là, quattro martellate, un cacciavite e un giratubi, eccetera. Però hanno stortato un po' di scrittura, ma non hanno potuto stortare tutto. Non incolpo voi testimoni di Geova, incolpo la vostra gerarchia, Brooklyn.
Quindi Filippesi 2:6 dice: Gesù era nella forma di Dio, era uguale a Dio, però ha deciso di umiliarsi e sottomettersi a Dio.
Cos'è che ha letto?
Filippesi 2:6.
2:6, sì. Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, dice questa Bibbia. Però dice che si rese uguale a Dio. Va bene?
Una cosa che i testimoni di Geova dicono è che in tutto il Vangelo Gesù non si è mai dichiarato di essere Dio. Capisci? Dice, lui non si è mai identificato come Dio. Le sue parole non lo hanno mai detto.
Ma guarda, andiamo a Giovanni 10.
Giovanni 10.
Ci sei? Allora, quasi. Giovanni 10, c'hai la Nuova Mondo lì?
Sì, sì.
E che deve andare verso 33.
33. I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per un'opera eccellente, ma per bestemmia, perché tu, benché sia un uomo, fai di te stesso un Dio.
Beh, qui hanno... un Dio, ecco, loro devono mettere un, ma io non credo che, se vuoi vedere il greco, adesso non c'è troppo tempo, ma la parola uno ci sia, se vuoi controllare possiamo controllare, ma capito?
Mm-hmm.
Non c'è un, non c'è. Dobbiamo controllare o andiamo avanti?
No, va bene.
Ok.
Andiamo avanti.
No, se vuoi possiamo andare avanti, ma dice la Bibbia mia qua, dice: non te la pidiamo per una buona opera, ma per bene. Ma perché non vai nel greco? Va? Vedi se c'è un.
Ok.
Giovanni 10:33 greco.
But because
non ho guardato,
thou being a man,
informami.
Because thou being a man, make yourself God.
Okay, now you go to the Greek.
I am in the Greek right now.
Yeah.
No, it doesn't say uno, no. No.
Non dice.
Dice Dio.
Quindi vedi questa storia, questi qua, quella storia che manda tutti a studiare il greco. Chi c'è tempo ad studiare il greco? Meno male che noi abbiamo il computer qui, il greco. Ma mica tutti possono fare questo. Quindi loro praticamente è un modo sleale di predicare il Vangelo, perché ti mandano a studiare, la gente non c'ha tempo di studiare il greco, e si fanno vedere dagli astanti che loro hanno ragione. Non hanno ragione, capito? Gesù non si fa un Dio, si fa uguale a Dio. Inferiore al Padre, però parte della famiglia divina di Dio, parte della divinità. Che c'è l'autorità, padre e figlio, ma sono uguali nell'autorità perché Dio gli dà l'autorità. Però all'ultima, però in ultimis, Dio è l'autorità a capo. Va bene?
Quindi cercavano di lapidarlo perché lui si proclamava Dio?
Beh, la maniera che parlava, infatti dice, anche il testimone di Geova, gli scrivono: io e il padre siamo uno.
Sì.
E allora perché mettono un Dio? Se dice che siamo uno col Padre, non sono un altro Dio.
Mm-hmm.
Quanti dei, quanti dii ci devono essere in fronte al Signore, in fronte al Padre? Ma neanche uno. C'è solo Medjugorje, Fatima, Lourdes e quattro altre statue lì, e il Signore li soffierà via, voleranno via come borotalco. Ma Gesù invece si siede al suo fianco. Quindi andiamo a Giovanni 15, guarda. Perché Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa persona nello Spirito. Questo è un punto importante, verso 26. Poi devi andare a primo Giovanni 2, devi andare.
Sì. Giovanni 15:26. Quando sarà arrivato il soccorritore che vi manderò dal Padre...
Il soccorritore l'ha tradotta, il consolatore, no? Il soccorrito cos'è? Il pronto soccorso?
Lo spirito della verità che procede dal Padre, quello renderà testimonianza di me.
Ok, allora, leggi anche, ce l'hai Primo Giovanni 2:1?
Sì, Primo Giovanni 2:1. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non commettiate peccato. Eppure, se qualcuno commette peccato, abbiamo un soccorritore presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto.
Sì, ce l'hanno questo soccorritore, questi qua.
Ma è la stessa parola in greco.
È la stessa parola in greco. Guarda, la mia Bibbia dice l'avvocato. Comunque, la parola per questo avvocato è anche consolatore.
Che è anche soccorritore.
Se vuoi. Vabbè. In greco la parola paracletos. Mm-hmm. Ok. Quindi paracletos, paracleto, abbiamo letto Giovanni 15:26, dice quando sarà venuto il consolatore paracleto, va bene, egli testimonierà di me. Attenzione, nel Vangelo Gesù dice che verrà il paracleto, il consolatore, soccorritore per loro. Vabbè. Vabbè, non è questo problema. Bene, andiamo alle epistole, va bene, Primo Giovanni 2:1 che abbiamo letto. Qui Giovanni dice, se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato paracleto presso il Padre. E poi dice, Gesù Cristo è il giusto. Cosa sta dicendo qua? Che il paracleto, l'avvocato, il soccorritore, il pronto soccorso, come vuoi chiamarlo, va bene, qui la mia Bibbia dice l'avvocato. Anche in inglese dice advocate. Quindi per cortesia cerchiamo di non essere sempre più troppo diversi. Allora, mi dai la parola greca, perché Primo Giovanni 2:1, per cortesia, che mi dà fastidio queste interpretazioni fantasiose. Primo Giovanni 2:1, avvocato com'è in greco?
An advocate dice paracletos.
E basta?
Sì.
Non dice altro?
An intercessor, a consoler, an advocate, a comforter.
Oh, consoler. Consoler in italiano è consolatore.
Comforter.
Ma allora devono cambiare tutto perché devono essere una religione superiore. Allora cambiano. Non gli sta bene il consoler, in inglese consoler, cioè consolatore. No, deve essere il soccorritore con la barella. Comunque, per cortesia, guarda, manteniamo pazienza. Vabbè. Allora, qual è il punto qua? Che Primo Giovanni 2:1 dice che il paracleto, l'avvocato, il consolatore, va bene, dice è Gesù Cristo che è presso il Padre.
Sì, sì.
Ora Gesù in Giovanni 15:26 dice che il consolatore, il paracleto, lui lo manderà.
È lo Spirito Santo.
È lo Spirito Santo. Attenzione, ma ancora sicuramente qualcuno non l'ha afferrato. Il paracleto consolatore che Gesù avrebbe mandato, Giovanni dice che è Gesù. Cioè Gesù sta dicendo io Gesù manderò Gesù, io paracleto manderò paracleto.
Perché
Primo Giovanni 2:1 dice che l'avvocato, il paracleto è Gesù Cristo.
Giusto.
Quindi lo Spirito Santo consolatore che viene è Gesù Cristo. E com'è possibile sono tre persone diverse? No, è la stessa persona.
Sì.
È lo stesso, perché è la persona dello Spirito Santo che si trova nel Padre e nel Figlio, che si chiama Paracleto, che si chiama Gesù Cristo, Paracleto, Gesù Cristo, Spirito Santo, è la stessa persona nello Spirito, non nella carne, nelle ossa della resurrezione. No! Che motivo c'è che Dio deve avere le ossa di Gesù? Certo che no! Angela, per favore, fammi qualche domanda, perché magari qualcuno non ha...
No, hai dimostrato che Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa cosa, infatti nella Bibbia chiamati paracletos,
ecco,
con la stessa parola.
È la stessa persona.
Mm-hmm.
Allora, saltiamo Atti 5?
Sì.
Ok, qui cercheremo di dimostrare in questa scrittura, signore e signori, fratelli e sorelle, fratelli di Chiesa dello Spirito, la nostra, e fratellini di Testimone di Geova, che lo Spirito Santo è Dio. Leggi Atti 5, 3 e 4.
Atti 5, verso 3. Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ti ha imbaldanzito da farti mentire allo Spirito Santo, trattenendo segretamente parte del prezzo del campo? Finché rimaneva presso di te, non rimaneva tuo, e dopo che era stato venduto, non restava sotto il tuo controllo? Perché ti sei messo in cuore di fare un'azione come questa? Tu non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio.
Capisci? Facevano finta che è andato tutti i soldi, invece è andato solo la metà. Dice, nessuno ti obbligava, però una cosa non devi essere ipocrita. Uh-huh. Fa finta di dare di tutto quando invece ha dato la metà. Nessuno ti obbligava, però non mentire. E poi cosa dice?
Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio.
Ok. Allora, ma Pietro disse, dice, verso 3 dice, hai mentito allo?
Hai mentito allo Spirito Santo.
Allora, verso 3 dice, hai mentito allo Spirito Santo, poi aggiunge, non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Sta dicendo, Spirito Santo e Dio è la stessa persona.
Certo, sì, 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 sono uno.
Capito? È la stessa persona, sta dicendo qui Pietro. Quindi lo Spirito Santo è Dio, sì, dove dice? Qua. Atti 5, 3, 4, io spero che i fratelli stanno scrivendo, che sono scritture dottrinali questi, un indomani potete fare uno studio biblico e difendervi quando magari ci sono dottrine che stanno dando fastidio alle vostre pecorelle. Allora, quindi Gesù non è, abbiamo già parlato che Gesù non è un altro Dio, cioè come dicono Testimoni di Geova, Giovanni 1:1, un altro Dio.
Sì.
Ma come abbiamo letto in Galati 4:6, che Gesù manda il suo Spirito Santo, va bene? Ecco, quindi non esistono due dei, va bene? E, guarda, chiudiamo con, qui c'ho qualche scrittura, Isaia 44, per cortesia. Isaia 44, Isaia 6, 44. E prendiamo Efesini 4. Allora, Isaia 44, 6.
Aspetta, che non l'ho trovato ancora nella loro Bibbia.
Ecco, cioè cosa sta cercando di dimostrare qui? Che sta cercando di dimostrare che loro dicono che nel principio era la parola è con Dio, la parola era un Dio. È sbagliato.
Okay. Sono arrivata.
È sbagliato.
Isaia 44, verso 6.
Sì, e qui dimostreremo anche che quando Gesù dice io sono il Redentore, io sono il Salvatore, eccetera, quando Gesù dice così, sta dicendo io, Dio, sono il Salvatore. Capito? Io, Gesù, che vi parlo, sono il Dio Salvatore, sta dicendo così. Isaia 44, 6 è dimostrato già nel Vecchio Testamento.
Questo ha detto Geova, il re di Israele e il suo ricompratore, Geova degli eserciti. Io sono il primo e io sono l'ultimo e oltre a me non c'è nessun Dio.
Va bene? Quindi oltre...
non esistono due dei, come dicevi
ecco,
prima.
Ecco, capisci?
Dio non permetterebbe che noi adoriamo un altro Dio.
È logico, se Gesù dice io e il Padre siamo uno... Capito? E se Gesù, secondo loro, dice era un Dio, primo Giovanni 1:1, e la parola era un Dio, ma allora qui dice che fuori di me non c'è altro Dio. E se non c'è altro Dio, come fa Gesù a essere un Dio?
E uno è lo stesso.
Cioè, praticamente un mucchio di contraddizioni c'è queste dottrine del suo disegno. Efesini 4, 5, 6.
Efesini 4, 5. Un solo Signore, una sola fede, un solo Dio e Padre di tutti. Quindi parla di nuovo di un Dio, non sono due signori, due dei.
Esatto.
Gesù e Dio sono uno. Perché loro si basano sulla scrittura di Giovanni 1:1, dove Andrea ha anche detto nel suo audio che se Gesù è la parola di Dio, allora non è Dio. La parola è con Dio, non è Dio.
Bene, vai a Isaia 43:11, per favore.
Ok.
43. 11.
Ok. Io sono Geova e oltre a me non c'è Salvatore.
Allora chi è Gesù che viene a presentarsi come Salvatore? È la stessa persona.
Sì, è lo stesso Dio.
Non è un altro Dio. Come fa Gesù a essere un altro Dio Salvatore? Se Geova dice io sono l'unico Salvatore, perché? Perché Gesù è Dio. Quando Gesù dice, quando il Nuovo Testamento parla di che Gesù Cristo è lo sposo della Chiesa, e quanti mariti c'ha sta Chiesa? Nel Vecchio Testamento lo sposo è Dio, nel Nuovo Testamento diventa Gesù, qualcuno si ingelosisce qua.
In Apocalisse 19 è Gesù che sposa la sposa, non è Dio e Geova, quindi è vero, Dio e Geova sono uguali.
Quanti mariti, è una poligama questa sposa, un Dio di qua, un Gesù di là, stessa persona. E vai a Isaia 45, 21.
Isaia 45?
Per cortesia.
21?
Sì. Sei sempre sui Nuovo Mondo?
Sì, sì. Isaia 45:21.
Stiamo usando, amici di Testimoni di Isaia, stiamo usando la vostra Bibbia.
Fate il vostro annuncio e la vostra presentazione, si si consultino unitamente. Chi ha fatto udire questo da molto tempo fa? Chi da quel medesimo tempo l'ha annunciato? Non sono io, Geova, oltre al quale non c'è altro Dio, un Dio giusto e un Salvatore, non essendovi nessuno eccetto me.
Quindi, eccetto me non c'è Salvatore? Io, Geova, non c'è un altro Dio, sono solo io. Capito? Sono una persona. Isaia 49. 26.
49, 26. E a quelli che ti maltrattano farò certamente mangiare la loro propria carne, e come col vino dolce diverranno ebri del loro proprio sangue.
Ecco,
e ogni carne dovrà conoscere che io, Geova, sono il tuo Salvatore, il tuo ricompratore, il potente di Giacobbe.
Beh, ricompratore, praticamente loro traducono così la parola riscatto, ok? Mm-hmm. È un po' una traduzione un po' carnale. Riscatto, va bene. Va bene, allora, io sono Geo, sono il tuo Salvatore. E allora chi è il suo Salvatore Gesù Cristo che spunta il Nuovo Testamento? Un altro Dio?
No, no, no.
Cioè, amici, insieme di Geova, io vi voglio bene, ma io al vostro posto ci andrei molto piano a parlare di Gesù, abbassarlo. No, state sbagliando, cari amici. Lasciate perdere, lasciate in pace Gesù. Capito? Attenzione che c'è un comandamento che dice non nominerai il nome di Dio in vano, anche il nome di Gesù. Attenzione! Le nostre parole saremo perdonati, giustificati o condannati. C'è un comandamento, non nominare il nome di Geova in vano. Mm-hmm. Attenzione a giocherellare con i nomi qua. Io abbasso Gesù, alzo Geo, ma stai calmo.
Infatti Gesù nel Vangelo non ha mai chiamato Dio con il nome di Geova, lo chiamava Padre.
Esatto.
È il nome più bello che puoi dare a Dio, Padre.
Sì, infatti voi...
È una relazione intima,
voi,
tu e il Padre.
Ti dici quando dite Geova qui, Geova alla mano, non è mica il tuo servo, attenzione. Togliamoci le scarpe quando menzioniamo il nome. Gli ebrei hanno paura a menzionare il nome di Dio, infatti loro non usano Geova. Capisci? Va bene. Loro anche il nome di... Quando dicono in inglese Dio, cioè che sarebbe God, loro dicono GD. God, GD. Cioè togliono la O. Cioè cos'è God? God vuol dire Dio. Invece di dire Dio, si scandisce D-I-O, loro dicono D-O. Saltano lei. Perché? Per rispetto. Allora, cosa dice Giovanni 14?
14?
9.
9. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre?
Capito, se Gesù era un Dio, allora non è Dio. Quindi non può dire che ha visto me ha visto il Padre. Sta leggendo il Nuovo Mondo?
No.
E tu devi andare lì perché poi ti diranno che tu c'hai la Bibbia sbagliata. Quindi vedi un po' se riesci a racimolare dalla loro Bibbia.
Giovanni 14:9. Gesù gli disse, sono stato con voi tanto tempo e tu Filippo non mi hai ancora conosciuto, chi ha visto me ha visto anche il Padre. Come mai dici mostraci il Padre?
Ecco, quindi già questo non è troppo male. Hanno messo anche, cioè, hanno cercato di smussarlo il più possibile.
Sì, capito? Anche è in parentesi qui.
In parentesi, quindi
è aggiunto.
Vuol dire che è aggiunto, se è in parentesi. E loro devono sempre tirare l'acqua al loro mulino. Chi ha visto me... Io vedi, sono davanti, vedi me, vedi anche il Padre, e anche lì sulla destra, vicino alla finestra, c'è anche il Padre. Ah, no. Chi ha visto me ha visto il Padre, togli quelle parentesi e buttale via. Leggi senza parentesi.
Chi ha visto me ha visto il Padre.
E basta. Stiamo lì a macinare, frullare la zuppa nel frullatore? Lasciate quelle cose come stanno. Cercate di mischiare. Insomma, io vi voglio bene, testimone di Geova. Io vi incontro sempre, cerco sempre di evitare di litigare, a volte però così. Però ho trovato anche un sacco di dolci pecorelle. Ho trovato anche delle pecorelle che veramente amano la parola. Però sai, quando uno gli insegna un certo tipo di dottrina, per esempio l'islamica, e gli insegni sempre l'islam, quando crescono sono islamici. Perché il nostro broccolo, chiamato il cervello, dopo di un po' di ripetizioni, se serve, capito, il lavaggio del cervello che gli dai. Quindi insieme a Dio, mormone, cattolico, protestante. E poi ci sono le persone che hanno una esperienza con Gesù. Se vogliamo sapere se la verità è TDG, è pentecostale, è cattolica, chiedete al Signore. Signore, tu sei un testimone di Geova, tu sei, appartieni all'organizzazione di Brooklyn, appartieni al Vaticano, appartieni a qualche chiesa evangelica. Signore, mostramelo. Ti metti in ginocchio, ti togli la corona della cocuzza, la metti ai piedi di Gesù e dici: Signore, ogni mattina pregherò, digiunerò e pregherò ogni mattina almeno mezz'ora, punto la sveglia, perché sai, tutti dicono non ho tempo. Mm-hmm. Allora punti la sveglia, ti svegli prima, ti metti in ginocchio, oppure passeggi, apri il cuore e digiuni, prega e digiuna tutte le mattine. Mm-hmm. Io qualche mattina io credo il Signore ti parla presto. Va bene? Va Amen. Bene. Andrea, caro fratello TDG, Dio ti benedica. Se tu credi che Gesù è il tuo Salvatore, sei molto, molto, molto vicino.
Amen.
Ok, adesso stiamo qua a litigare, spaccare il pelo dottrinale. Va bene? Ti ho dato tutte le scritture che mostrano che Gesù non può essere un altro Dio. Mm-hmm. Chi ha visto me ha visto il Padre. Basterebbe Giovanni 10. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ciao! Come, sì. Ma come tu fai a mostrarci il Padre che tu sei un Dio diverso? Ma non è un Dio diverso.
Anche in quella scrittura che loro hanno detto, Giovanni 1:1, che Gesù è un Dio, loro riconoscono che Gesù è la parola di Dio. Sono d'accordo che Gesù e la parola anche, sono uno.
Ma anche i musulmani lo accettano questo.
Non lo so quello.
Però sì, sì, anche l'Islam dice che Gesù è la parola di Dio.
Se Gesù è la parola di Dio, allora è chiaro che Gesù e Dio sono uguali, perché non puoi separare Dio dalla sua parola. Dio non è una cosa e la parola un'altra cosa.
E questo diglielo
Dio
anche,
e la
anche
sua parola sono
bisogno,
uno.
Ha bisogno anche loro di sentire.
Tu e la tua parola anche come uomo siete uno. Quello che la tua parola dice mostra chi sei.
E se tu sei un altro Dio, allora avrai la tua parola. Non è la parola di Dio, è la tua parola di un altro Dio.
Sì.
Quindi non ha senso.
No, non ha senso separare la parola da Dio.
È logico.
Non è un altro Dio, perché Dio e la sua parola sono tutt'uno.
E certo, tu mi stai ammutolendo Dio. Se Gesù è un altro Dio, come dicono loro, primo Giovanni 1:1, interpretazione sbagliata, va bene, ma allora Gesù c'ha la sua parola per conto suo, il suo spirito. Invece abbiamo dimostrato che lo stesso spirito e la stessa parola. Angela.
Sì, e poi credono che la parola è divenuta carne, come dice verso 14, Giovanni 1. Quindi sono proprio lì, molto vicino.
No, sono molto vicini, vicini, ed è un peccato perché con tutte le evangelizzazioni che fanno, se potessero dimenticare le dottrine di Brooklyn, della torre di guardia, è una torre che sta guardando la dottrina di Brooklyn, invece deve diventare una torre di Gesù Cristo che guarda la Bibbia, il Vangelo così com'è. La Bibbia non ha bisogno di troppe interpretazioni, libri dottrinali, si diceva c'hanno migliaia e migliaia di libri. Beh, la Bibbia ha solo bisogno che riceviamo lo Spirito Santo, e con lo Spirito Santo capiamo tutto, che Giovanni 16:13 dice: quando sarà venuto lui, il Paracleto, lo Spirito Santo, vi guiderà in tutta la verità e vi mostrerà cose a venire.
Mm-hmm.
Va bene? Gloria, gloria.
Amen.
Bene, io spero che non abbiamo litigato, spero che siamo ancora amici, Andrea. Va bene?
Sì.
Insomma, non ti chiedo di convertirti alla mia religione, che non ho religione, ma per cortesia andiamo tutti quanti insieme alla parola e basta.
Sì.
A me non mi interessa innalzare la mia chiesa o la tua. Innalziamo Gesù, abbiamo risolto tutto. Però quando la gente comincia a cambiare la Bibbia, a cambiare le scritture, guarda bene che questi cambiamenti non è vero che sono greci, grechi. Va bene. Ci siamo, Angela?
Sì, io direi che facciamo una pausa, andiamo avanti, anche se molti fratelli hanno inviato commenti e voglio ringraziarli. Tanti di voi, ringrazio a Paolo, Mattia, Davide, Anna Maria, Stefania, Lucia, Giuseppino, Claudia, Alfredo, grazie a tutti voi che avete scritto, ma li leggeremo più tardi con calma, che non riesco adesso. Posso mettere un canto? Facciamo una pausa?
Sì, cosa ci canti?
Ascoltiamo un bel canto su Gesù, sul nostro Salvatore, Mashalem.
Ok.
Mashalem, Gesù gridò, e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì.
al padre s'obbedì. Umiliato Dio tra noi, senza colpa lui patì l'abbandono ed il dolor. Dormi, o re, quanti sperano in te. Meshalem, tutto si compie in te. Meshalem. Yeah.